avete sentito in TV, stanno parlando di reinserire il servizio militare. Ci sono pareri opposti e contrastanti tra di loro, c'è chi sostiene che sia una perdita di tempo e di denaro e ci sono altri invece che sostengono che è qualcosa di importante. Questi militari sarebbero impiegati maggiormente nei servizi di ordine pubblico o nelle calamità che succedono spesso, stiamo vedendo in questi ultimi tempi. Ma perché non sentiamo il bisogno di potenziare il nostro esercito? Perché apparentemente viviamo in un periodo di pace e quindi non sentiamo nessun tipo di pericolo che ci servono altre persone da mantenere. Ma cosa accadrebbe se prima o poi scoppiasse una guerra? Sebbene oggi, se scoppiasse una guerra, basterebbe stare dietro una scrivania, premere un tasto e causare miliardi di morti, in realtà l'esercito sarebbe importante perché ci sarebbero i confini, ci sarebbero i civili da proteggere. E quindi in tutte le cose c'è sempre un sì o perché un no. Un fratello una volta mi ha detto che faceva il militare, si è convertito a seguito del militare perché al suo giuramento il generale disse: l'esercito è come Dio, lo cerchi solo nel momento del bisogno. E stamattina abbiamo sentito Giona: nel momento del bisogno ha cercato il Signore, ha cercato Dio. Nel mio lavoro facciamo spesso delle esercitazioni di tiro. Voi sapete tutti che lavoro faccio io, quindi sono a contatto con le armi. A che servono queste esercitazioni di tiro se alla fine io la pistola me l'hanno insegnata come si usa? Le esercitazioni di tiro servono soprattutto alla sicurezza delle persone che usano l'arma e alle persone che sono vicini, perché se non scarelli non entra il colpo in canna, a volte togli il caricatore, c'è un solo colpo, lo metti in canna, ti dimentichi che nella canna c'è un colpo, quindi sparando tu c'hai un'arma carica e potresti accidentalmente ferire o ammazzare qualcheduno. Anche nella vita spirituale le esercitazioni sono necessarie. Sebbene nel nostro mondo apparente non abbiamo una guerra, nel nostro mondo spirituale c'è una guerra in atto. E questa guerra è una guerra che si vive notte e giorno. È una guerra che il nemico è un nemico che non si vede, è un nemico che mette in dubbio la parola di Dio, è un nemico che mette in dubbio anche la fede del credente. E tutto ciò che mette in discussione la parola di Dio è un nemico di Dio. Se possiamo andare a leggere Efesini, capitolo 6, dal 10 al 18. Leggeremo dal 10 al 18, ma commenteremo solo i primi quattro versetti. Che dice: del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. La lettera agli Efesini è stata scritta da Paolo in un periodo che probabilmente lui era in carcere a Roma. Viene considerata la banca del credente, è una banca che non presta usura, è una banca dove tu puoi andare ad attingere e ci sono delle verità che fanno sì che il credente nella sua vita, in questo mondo, possa onorare Dio con la sua vita. Paolo, nei primi tre capitoli di questa lettera, parla di chi è il credente, di chi era prima il credente, di chi l'ha salvato, del perché è stato salvato, e parla anche della nuova famiglia del credente, una famiglia, la Chiesa, che è formata sia dai circoncisi che dagli incirconcisi. I circoncisi sappiamo che sono quelli appartenenti al popolo ebraico, e gli altri sono quelli che vengono al popolo di Dio, che arrivano da tutte le nazioni. Il popolo di Dio adesso è fatto da ebrei e da tutte le nazioni. Chiunque crede nel sacrificio di Cristo appartiene al popolo di Dio. Nei capitoli successivi, dal 4 a una parte a prima del capitolo 6-10 che abbiamo letto prima, Paolo mette in luce come deve camminare il vero credente in questo mondo, come deve comportarsi con gli altri, come si deve comportare con se stesso, come si deve comportare in famiglia, con i figli, con la moglie, con il marito, con i genitori, come si deve comportare sul proprio posto di lavoro e come si deve comportare il datore di lavoro se è un credente. Paolo si sta avvicinando adesso alla fine di questa epistola e fa un riassunto e dice al versetto 10: «Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza». Come per le altre epistole, Paolo adesso traccia, come detto, il riassunto di quello che ha detto finora. Fa la somma. Dicendo del resto agli Efesini, sta dicendo che se uno è un vero credente che è stato rigenerato dalla grazia di Dio e vorrà mettere in pratica quello che ha detto poc'anzi, subirà il più grande combattimento che uno possa mai aver pensato prima. Avrà molti nemici. Per questo, prima di andare nel dettaglio e nel presentare quali sono le armi del credente, lui parte subito nel direzionare lo sguardo sul Signore. Non deve essere uno sguardo direzionato su noi stessi, ma deve essere direzionato su Dio. Infatti il versetto ci dice: «Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza». Paolo, come detto, sta dicendo che l'affidamento deve essere fatto nelle mani del Signore e non nelle nostre mani. Abbiamo bisogno di comprendere meglio questo passo. Come posso farmi forza nel Signore? Beh, dobbiamo credere a quello che ci dice la Scrittura. Perciò dobbiamo comprendere la grandezza della persona di Dio e dobbiamo comprendere la grandezza della forza della potenza di Dio. Iniziamo col cercare di comprendere la grandezza della persona di Dio. Innanzitutto Dio è il creatore. Dio ha creato il cielo, ha creato la natura, il mondo animale, il mondo acquatico, ha creato l'uomo. Cito solo alcuni degli attributi di Dio: creatore, santo, giusto, immutabile, sovrano, onnipotente, onnipresente, onnisciente. Questi attributi sono di Dio e ce li ha soltanto Lui. Nessun altro è creatore di qualcosa che prima non esisteva. L'uomo scopre, fa delle scoperte, ma di per sé usa delle cose che sono state già create da Dio in precedenza. Nessuno è giusto veramente e interamente. Salmo 11,7 dice: «Poiché il Signore è giusto, Egli ama la giustizia, gli uomini retti contempleranno il suo volto». Nessuno è immutabile, cioè non cambia mai. In Malachia c'è scritto: «Poiché io il Signore non cambio, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete ancora consumati». Nessuno è sovrano, cioè fa tutto ciò che vuole. Salmo 135 al versetto 6 recita: «Il Signore fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli oceani». Nessuno è eterno, cioè non è che è sempre esistito. Isaia 44, 6 dice: «Così parla il Signore, re di Israele, e suo Redentore, il Signore degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo. Fuori di me non c'è Dio. Nessuno è presente in ogni luogo. Proverbi dice ancora: gli occhi del Signore sono in ogni luogo, osservano i cattivi e i buoni. Nessuno sa le cose prima che avvengono, e quando dico nessuno, dico neanche i demoni. Dio non deve chiedere niente a nessuno, Lui sa tutto e Lui è l'unico che è giusto e immutabile. E questo dovrebbe già bastarci, sapere queste cose, per farci forza nel Signore per affrontare la battaglia. La forza del Signore è sempre sufficiente a vincere la battaglia. Siamo noi che dobbiamo essere attaccati a questa fonte. Domenica scorsa abbiamo sentito, Davide ci ha portato Giovanni 15, come Gesù dice: io sono la vite e voi siete i tralci. Se non restate attaccati a me, non potete far nulla. Quindi il credente ha bisogno di attaccarsi a Gesù per fare anche la battaglia che ci viene chiesta di fare. E poi dobbiamo comprendere la grandezza della forza, della potenza di Dio. Una parte di questa potente forza Dio l'ha dimostrata risuscitando Gesù dai morti. Se possiamo andare a leggere Efesini capitolo 1, il versetto 20. Che dice: questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra in cielo. Dio, dice il versetto, ha risuscitato Gesù dai morti. Gesù era veramente morto e Dio gli ha ridato vita. Noi tante volte pensiamo che Gesù era morto, ma ci siamo abituati, Gesù era morto e quindi è risuscitato, a volte anche da quando eravamo piccoli li abbiamo ascoltati, ma dobbiamo capire bene cosa vuol dire essere morto e essere risuscitato. Leggo io in Luca, il contesto è questo: Gesù si presenta dopo la sua morte e si presenta ai discepoli. Luca 24, dal 36 al 53, lo leggo io. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi, ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qualcosa da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito. Egli lo prese, mangiò in loro presenza. Pensavano che Gesù fosse uno spirito e Gesù gli dice: toccatemi le mani e i piedi. E questi ancora non credono. Avete qualcosa da mangiare? Uno spirito non mangia. E gli diedero un pesce arrostito. Quando si parla di potenza, veramente dobbiamo capire cos'è questa potenza. Ho letto una storia di un bambino malato in fin di vita, di appena un anno. La mamma vicino al letto lo accarezzava e lo riaccarezzava, piangeva e ripiangeva vicino a questo letto. Dopo tanti giorni di agonia, il bambino è morto. Quanto amore ha avuto questa mamma per suo figlio? Tanto. Eppure non è stato così potente da portare in vita suo figlio. Dio ha portato in vita Cristo. E questa potenza di Dio ha vivificato anche noi. In Efesini 2:1 dice: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Anche noi eravamo come quel bambino. Se da un punto di vista umano eravamo in carne ed ossa, da un punto di vista spirituale non c'era nessun battito spirituale nel nostro cuore, eravamo morti. Come si fa a far risorgere dei morti? Donandoci la fede. Dio ci ha fatto credere nel sacrificio di Cristo e quindi ci ha dato la salvezza. Questa potenza di Dio ha vivificato anche noi donandoci Cristo alla croce. Continuando in Efesini capitolo 1, 21 e 22, dice un'altra verità, che Gesù è stato posto, c'è scritto, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli l'ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Cristo, per questa stessa potenza, è seduto in cielo alla destra di Dio e gli sono stati sottoposti tutti i principati e tutte le potenze. Non c'è niente di più grande di Cristo e di Dio. Cristo è alla destra del Padre, né più su né più giù, è stato messo alla stessa altezza del Padre. Queste sono le parole che devono entrare nella nostra vita. La vita del credente, per difenderci in battaglia, dobbiamo credere a quello che ci dice la Scrittura, non alla nostra fantasia e non a quello che ci dicono gli altri, quello che c'è scritto nella Bibbia. Dio è la persona più grande e potente che ci sia, Dio è sovrano e fa tutto ciò che vuole. Satana è una creatura di Dio. Satana non è sovrano, ma deve chiedere permesso a Dio. E sappiamo tutti, se ci ricordiamo, Giobbe è stato tentato da Satana, ma Satana si è recato da Dio a chiedere il permesso per tentare Giobbe. E Gesù stesso disse a Pietro in Luca: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Gesù dice: ha chiesto. Quindi Cristo è superiore a Satana, non deve chiedere il permesso a nessuno. La grazia del Signore ci ha liberato dal potere della morte spirituale, ma non ci ha tolto dalla battaglia che incombe sul credente. E la domanda è: quante volte ti fortifichi nel Signore e nella forza della sua potenza? Al versetto 11 Paolo dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Paolo, dopo aver parlato di fortificarci nel Signore, dice che non basta solo questo, non è sufficiente, ma bisogna rivestirsi, cioè indossare un'armatura che fa parte di un soldato, il soldato di Cristo. Probabilmente Paolo in prigione era vicino a un soldato romano e viene ispirato da questo soldato, come un soldato umano per andare in battaglia deve avere un'armatura, perché va incontro a una battaglia, non va incontro a farsi una passeggiata, va in una battaglia dove si combatte, dove ci sono bombardamenti, dove ci sta di tutto che puoi saltare in aria, e questa battaglia devi essere rivestito per affrontarla. Il credente deve essere rivestito allo stesso modo. I dettagli di questa armatura sono descritti meglio poi nei versetti che non commenteremo oggi. Ma la domanda che dobbiamo porci è: perché dobbiamo indossare un'armatura? Ce lo dice lo stesso versetto. Affinché possiamo stare saldi contro le insidie del diavolo. Ecco cosa serve l'armatura. Serve a stare saldi. Intanto, cosa vuol dire stare saldi? Stare saldi vuol dire stare in piedi o stare fermi, di non lasciarsi smuovere dalla verità della parola di Dio, di non farsi smuovere da quello che Dio dice. In senso militaresco, stare saldi vuol dire mantenere una posizione critica sotto l'attacco del nemico. Il soldato deve essere ben preparato alla battaglia, non può abbandonare il campo di battaglia quando si scontra con il nemico, ma deve usare tutte le armi per contrastare il nemico. Continuando il versetto, ci viene detto: contro le insidie del diavolo. Un'altra cosa che Paolo fa è chiarire ai credenti che adesso che appartengono a Cristo hanno un nuovo nemico, e lo chiama Satana. In 1 Pietro 5,8 c'è scritto: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Uno dei modus operandi di Satana è che usa delle insidie. Cosa sono le insidie? Nel mondo animale questo termine veniva descritto per far vedere come gli animali selvaggi usassero l'astuzia di seguire le loro prede di nascosto senza farsi vedere e piombare addosso furtivamente alla loro preda e divorarla. L'animale studiava tutti i movimenti della sua preda. Anche noi uomini, quando vogliamo catturare gli animali, studiamo l'animale, le sue abitudini, e anche noi usiamo delle trappole per questi animali. Mi hanno raccontato una storia, penso che voi che facevano quassù, che per catturare i serpenti mettevano delle bottiglie con un po' di latte nella terra, il serpente entrava dentro, beveva e non riusciva a uscire più. Quindi prendevano la bottiglia e avevano catturato il serpente. Allo stesso modo lavora Satana. Lui studia le sue prede, che dovremmo essere noi, e per ognuno di noi ha delle belle trappole ad hoc. Non so se avete mai visto le trappole che vengono usate per i topi. Si prende una tavolozza, si mette la colla, si mette il formaggio. Il topo è attratto dal formaggio, ma quando ha preso il formaggio resta attaccato alla tavola. Allo stesso modo Satana attacca noi. Il credente viene ingolosito da quello che più gli piace e si precipita, e Satana è lì che gioisce che la sua preda ormai è rimasta attaccata alla colla. Il credente deve essere ben istruito che Satana userà ogni macchinazione per farlo cadere, per fargli mettere in dubbio la parola di Dio, per renderlo un incredulo, per farlo cadere in tentazione e per farlo allontanare definitivamente da Dio. Oggi Satana viene preso in modi opposti tra di loro. C'è chi vede Satana in ogni cosa e chi invece ignora che ci sia Satana. Insieme all'aumento della mancanza di fede è aumentato anche la gente che non crede nell'esistenza di Satana. Se parli con un non credente che esiste Satana, probabilmente si mette a ridere e ti prende per un matto. Ma tu cosa credi in merito all'esistenza di Satana? La scrittura è molto chiara nell'esistenza di Satana. Un tempo fu l'angelo principale, l'unto cherubino, la stella del mattino che si ribellò contro il suo creatore e tentò di usurpare il potere e la gloria. Leggo io alcuni versetti. Inizio con Isaia 14, dal 12 al 14. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulla sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. In Ezechiele dice, al versetto 12 del capitolo 28, figlio d'uomo, pronuncia un lamento sul re Tiro e digli, così parla il Signore Dio, tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta, eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che tu fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio. Camminavi in mezzo a pietre di fuoco, tu fosti perfetto nelle tue vie, dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Dapprima Satana appare in forma di serpente, sappiamo tutti la storia di Adamo ed Eva. Gesù lo cita in Luca 10, gli dice, ed egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Gesù stesso fu tentato da Satana. Anche Paolo, Giacomo, Giuda, Pietro lo citano nelle loro epistole. Romani 16, 20 dice, il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Giuda 9, Dice che invece l'arcangelo Michele, quando conteneva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Gli attacchi di Satana citati nella scrittura ci mostrano come lui attacca in modi diversi. Perverte la parola di Dio, che l'ha fatta con Gesù, ostacola il Vangelo. Paolo lo cita in 2 Corinzi: per gli increduli al quale il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Prende in trappola, appare come angelo di luce, ostacola i servitori di Dio, in 1 Tessalonicesi. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. La Bibbia si riferisce a Satana e lo chiama con tanti nomi: cherubino unto, principe dei demoni, il dio di questo mondo, il principe della potenza dell'aria. È identificato come il grande dragone, il leone ruggente, spregevole, collerico, accusatore, lo spirito che opera nei figli della disubbidienza. 46 volte viene citato con il termine Satana, che vuol dire avversario, e 32 volte con il termine diavolo, che vuol dire calunniatore. Più il credente cresce nel cammino cristiano, e più Satana sarà agguerrito contro di lui. Satana, abbiamo detto prima, tentò Gesù all'inizio del suo ministero nel deserto, ma lo tentò molto di più nel giardino del Getsemani, quando Gesù nella sua sofferenza sudava sangue. Satana usa ogni macchinazione per attaccare i credenti. L'altro giorno abbiamo visto a preghiera, abbiamo parlato di Elia, di una grande vittoria di un servo di Dio, una vittoria contro tutti era Elia, possiamo dire, contro 450 profeti, era contro Acab, contro tutti, e riuscì a essere fedele a Dio, e dopo una grande vittoria, il giorno dopo, a una piccola minaccia, piccolo modo di dire, però una minaccia, lui scappa e desiderava morire. Tutta la sua fiducia del giorno prima era scomparsa. Paolo sta mettendo in guardia gli Efesini di questo nemico, il credente che non prende Satana sul serio, che non è attaccato da lui, o sta vivendo una vita mondana e quindi non è un nemico di Satana, oppure ignorante, sta sottovalutando un leone ruggente che si aggira intorno a lui per divorarlo. Satana è un nemico potente del credente, per questo il credente deve indossare la completa armatura di Dio. Il versetto 12 ci dice qualcos'altro, che questo demone non è da solo. Infatti dice: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Paolo arriva più nello specifico per descrivere questa battaglia che il credente sta affrontando. Il combattimento del credente non è contro sangue e carne. In qualsiasi guerra umana le cose sono visibili. Anche la corruzione dell'uomo è qualcosa di visibile. Il combattimento che qui sta parlando Paolo è un combattimento dove i nostri nemici non si vedono. In 2 Corinzi 10, dal 3 al 5, Paolo dice: in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Paolo sta dicendo ai Corinzi che se i nostri ragionamenti ci allontanano da Dio e quindi ci fanno mettere in discussione Dio, noi dobbiamo demolire i nostri ragionamenti e sottometterli all'autorità di Cristo. Dobbiamo andare contro ciò che pensiamo, che sappiamo di credere, e credere a quello che ci dice Cristo. Il versetto che abbiamo detto ci dice che non è contro sangue e carne, ma usa un ma per descrivere qualcos'altro. Paolo li definisce in quattro modi diversi. Li chiama principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre, forze spirituali della malvagità, ed aggiunge che tutti questi sono nei luoghi celesti. Paolo avverte gli Efesini che il combattimento è reale, anche se non si vede, ci sono queste potenze. Questi demoni, come ci dice il passo, hanno dei territori, sono ben organizzati, formano dei principati. Ci sono anche dei principi demoniaci che governano questi territori. Sono delle potenze, sono potenze delle tenebre. Gesù parla di loro prima di essere messo a morte sulla croce. Mentre ero ogni giorno con voi nel Tempio, non mi avete mai messo le mani addosso, ma questa è l'ora vostra, questa è la potenza delle tenebre. Anche Satana stesso menziona che ci sono queste forze in Luca. Lui dice: il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Sono forze spirituali della malvagità, queste agiscono ancora più profondamente nei peccati degli uomini, basta guardare gli stupri, le rapine, gli omicidi, il traffico di minori, il traffico di organo e quando c'è di più squallido nel nostro mondo, dall'occultismo alle pratiche sessuali estreme, ai culti satanici. E si pensa che questi angeli decaduti, che noi ignoriamo, siano miliardi di demoni, forse più degli esseri umani. E questo c'è una base per cui uno dice questo. In Marco 5,9, non so se vi ricordate quando Gesù scacciò dall'indemoniato, gli disse al demone: qual è il tuo nome? Egli rispose: il mio nome è Legione, perché siamo molti. Una legione di soldati romani erano 5-6 mila persone, 5-6 mila sì, uomini. Ma questa tesi che siano miliardi si basa anche su un altro passo. Su Apocalisse 5,11 dice: e vidi e udii voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani. E il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Come gli angeli buoni, ci sono anche gli angeli malvagi. E miriadi, in matematica, vuol dire un numero che l'essere umano non può capire quanto è grande. Anche se in geometria gli hanno dato 10.000 come unità, inteso in questo caso, sono un numero che non può essere immaginato dall'uomo. Ma nonostante questi siano molti demoni, come abbiamo già detto, Gesù per la forza della potenza di Dio ha vinto queste potenze. In Prima Pietro dice che è asceso al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Quindi anche i principati e le potenze demoniache sono sottoposte a Cristo. In Colossesi 2,15 dice: ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. E tutto, caro credente, è stato fatto tramite la croce. La croce di Cristo ha trionfato sulla morte, la croce di Cristo è il Vangelo e la salvezza del credente, la croce di Cristo ha spogliato questi principati e le potenze, Gesù ha tolto il potere di Satana e dei suoi principati. È solo una questione di tempo e Satana sarà scacciato definitivamente. Il credente è stato liberato dal potere delle tenebre. Colossesi 1,13 dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Ogni cristiano ha le risorse dello Spirito Santo per liberarsi da ogni attacco demoniaco. Dove il peccato è confessato e abbandonato, Satana viene messo fuori. Oggi si sente parlare di esorcismo nelle chiese. Tu puoi cacciare Satana, tu fai una preghiera e caccia Satana. Ma nella scrittura da nessuna parte ci viene detta una formula per scacciare gli spiriti. L'unica formula che ci abbiamo noi la dice Giacomo. Dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Il versetto 13 dice: perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Paolo ripete ancora una volta che bisogna avere questa armatura addosso. E questa volta non dice che bisogna indossarla, ma dice che bisogna prenderla. Prendete la completa armatura di Dio. Oggi la Chiesa si sta conformando sempre di più al mondo che ci circonda. I credenti non vogliono prendere nessuna armatura perché non gli serve. È un peso inutile. I credenti non sono attaccati da Satana perché non vivono la fede cristiana. Parlando in termini militareschi, i credenti non vogliono prendere l'armatura perché in guerra non ci vogliono andare. I credenti oggi ascoltano la parola di Dio solo la domenica o qualche studio settimanale. Non leggono la parola di Dio quotidianamente e vivono una vita come gli altri non credenti. Magari si sono fatti tante regole che li fanno stare bene, che pulisce la loro coscienza. E faccio una parentesi, queste regole potrebbero essere delle buone opere per pensare di meritare qualche cosa e farci allontanare che siamo salvati dalla grazia e non meritiamo nulla. Sempre nel mondo militare si potrebbe dire che questi soldati si sono imboscati, tanto ci sono gli altri in guerra, ci sono i pastori, ci sono i missionari, che c'entro io? Io sto bene, non voglio rogne, sto bene così. Se il credente non prende tutta l'armatura di Dio, può essere un ingenuo, un immaturo, ma può anche essere un falso credente. Il credente che frequenta la Chiesa che non prende l'armatura di Dio può essere un falso credente. Quest'ultimo si è fatto una bella religione, si è fatto tante belle regole, si sente a posto con Dio perché lui dice di essere stato salvato. È sempre presente agli studi, la domenica, mette tanto tempo a disposizione per Dio. Però di prendere la sua croce e di morire a se stesso non ne ha nessuna voglia. Perché? Perché è ancora sotto il dominio di Satana. Satana ha ciecato la sua mente. E come abbiamo letto in Seconda Corinzi, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha ciecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Ma ci può anche essere un altro caso. Ci può essere anche un credente che ha molta paura del nemico perché è andato in guerra e si è spaventato. Questo credente ha provato magari delle persecuzioni sulla propria pelle e se le ricorda. A volte la paura può essere inconscia e questo credente si è scoraggiato. Come mai si è scoraggiato? Cosa ha fatto di sbagliato questo credente? Paolo nella maggior parte dei suoi combattimenti non si scoraggiava. Lui era in prigione, era stato arrestato e scrive ai Filippesi: rallegratevi nel Signore. Paolo non si scoraggia, ma continua il proprio cammino da cristiano, con perseveranza e con gioia. La differenza è che Paolo indossava la completa armatura di Dio, e non soltanto una parte. Dice: io prendo solo la preghiera, con la preghiera faccio tutto. La preghiera ci aiuta, ma se noi non comprendiamo le verità che la Scrittura ci dice e non le facciamo nostre, non avremo nessuna difesa. Il credente che si lascia scoraggiare è il credente che è andato in battaglia senza farsi fortificare da Cristo. E Paolo sottolinea agli Efesini che è importante indossare tutta l'armatura di Dio per affrontare la battaglia. Dio ci ha salvato per darci la vita eterna, giusto? Ma ci ha salvato anche per fare le sue opere. Efesini capitolo 2, 10 dice: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Siamo opera di Dio creati in Cristo per fare le opere che Lui ha preparato. E il versetto 13 che abbiamo letto prima dice appunto una cosa nella parte finale. Dice, dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Il dovere si riferisce proprio alle opere che Lui si aspetta che il credente debba fare. A volte si dice, basta credere e sei salvato. La santificazione non serve. Attenzione, questo è un inganno. La santificazione dimostra la vera fede del credente. Giacomo lo spiega molto bene, tutta la scrittura lo spiega molto bene, e questo passo che stiamo leggendo oggi, a cosa servirebbe istruire i credenti di Efeso che ci sarebbe un combattimento, e il combattimento sarebbe stato per il credente che vuole santificarsi, se la santificazione non servisse. La santificazione è necessaria nella vita del credente. E qui dice un'altra cosa, dice di restare in piedi nel giorno malvagio dopo aver fatto tutto il vostro dovere. Nel giorno malvagio Gesù ha dovuto affrontare la croce, ma è rimasto fedele a Dio. Abbiamo visto prima, versava grosse gocce di sangue al posto del sudore. Paolo, Pietro e tanti altri discepoli di Cristo hanno dovuto affrontare la morte per il Vangelo e sono rimasti fedeli fino alla fine. Restare in piedi dopo il giorno malvagio non significa restare vivi in questo mondo, ma significa restare in piedi per il regno dei cieli. Abbiamo bisogno di abbracciare tutta la scrittura e rivestirci di essa per affrontare questo nemico. E abbiamo una fiducia che il Signore non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. In Prima Corinzi dice, nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. Le tentazioni sono sempre umane, ci sono tanti tipi di tentazioni, ma qui ci dice una verità che è umana, e la verità è che la nostra sofferenza è controllata da Dio. Se stai soffrendo, e ti amo, ti voglio bene, quindi non sto da un punto di vista umano godendo che stai soffrendo, anzi mi dispiace, ma sappi che sei ancora nel limite di sopportare la sofferenza che stai portando, perché altrimenti il Padre te l'avrebbe tolta. Il credente deve essere ben preparato alla battaglia. Io devo credere e fidarmi di ciò che dice Dio. Ci avviciniamo alla conclusione. Stefano in Atti ci viene detto che fu il primo martire. Se possiamo andare nel libro di Atti, capitolo 7, e leggere dal versetto 54 al 60. Atti capitolo 7, dal 54 al 60. Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui, e cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo, e lapidarono Stefano che invocava Gesù e diceva, «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi messosi in ginocchio, gridò ad alta voce, «Signore, non imputare loro questo peccato», e detto questo si addormentò. Quando Stefano stava per essere lapidato, vide la gloria di Dio e vide Gesù che stava seduto alla sua destra. Stefano era pieno di Spirito Santo Dio gli diede la capacità di sopportare tutto il martirio. Dio gli diede la forza per superare quella prova. E anche se da un punto di vista umano tutto ciò è inconcepibile, Dio non l'abbandonò e nel giorno malvagio Stefano restò in piedi dopo aver fatto tutto il proprio dovere. In che modo Dio gli diede questa forza? Dio lo riempì di Spirito Santo. Il credente può restare in piedi solo se indossa tutta l'armatura di Dio. Il credente resta attaccato a Cristo, che resta attaccato a Cristo, che indossa tutta l'armatura, può restare in piedi. Nei versetti successivi Paolo parlerà nello specifico cosa vuol dire indossare l'armatura di Dio. E non ci sarà niente di mistico e potere magico in ciò che verrà detto. Paolo farà delle illustrazioni di questa armatura fisica, confrontandola con un'armatura che in realtà non si vede. Il credente deve mettersi intorno a sé dei pilastri fermi. Parleremo un'altra volta di questi dettagli, ma si basano tutte sulle cose che il credente già sa. Tante volte l'armatura è stata proposta come qualcosa di emozionale. Non c'è niente di emozionale perché c'è una battaglia dove si soffre, dove ci sono tanti tipi di sofferenza. E lo scudo, la corazza, non sono cose fisiche. Per far comprendere come Paolo queste illustrazioni le userà per far comprendere come queste protezioni sono importantissime per la nostra salvezza spirituale. Parlerà di come si deve rivestire il credente, di prendere la verità e legarsela ai fianchi, di rivestirsi di giustizia, una giustizia non personale, ma una giustizia di Dio. Quella personale sarebbe un altro peccato, un panno sporco agli occhi di Dio. E sarà una giustizia fatta di ubbidienza. Parlerà di pace, la pace che dà il Vangelo, una pace non con il mondo, come la intendono tanti credenti, ma è una pace con Dio. Parlerà di salvezza certa, parlerà della spada dello Spirito, della parola di Dio, parlerà di preghiera e di quanto è importante pregare per tutti. Oggi il Signore ci chiama ancora a prendere sul serio la sua parola. Nel mondo viviamo una pace apparente, ma come abbiamo visto, abbiamo tanti nemici in un mondo spirituale che non si vede. Se sei un figlio di Dio, se sei un soldato di Cristo, non nasconderti, non ti scoraggiare, non ragionare con la tua mente, ma credi fermamente in Cristo e in Dio. La battaglia esiste veramente e hai bisogno di indossare tutta l'armatura spirituale per vincere. Esci dal tuo nascondiglio spirituale, prendi e rivestiti della completa armatura di Dio per affrontare la battaglia. E combatti. Preghiamo. Signore, davanti a tutta la tua parola, la verità, Signore, ti voglio, Signore, chiedere perdono quante volte noi prendiamo la tua parola alla leggera. Signore, ci basta credere in alcuni versetti che dicono che siamo stati salvati e dimentichiamo il resto della scrittura, Signore. Tante volte critichiamo le religioni che ha questo mondo, che è tutto ipocrisia, apparenza, Signore, e tante volte facciamo noi la stessa cosa. Ti chiedo che la tua parola, Signore, possa veramente servirci, irrobustirci, Signore, a farci dei tuoi soldati, Signore, dei soldati in questa battaglia. Questa battaglia è un privilegio, Signore, perché la vita che passiamo in questo mondo è una vita passeggera, Signore, dove tutti sono destinati a lasciarla. Ma un giorno tutti saranno alla Tua presenza e la Tua parola ci dice anche che nessuno resterà in piedi, saremo tutti inginocchiati, sia i credenti che i non credenti. Davanti alla Tua grandezza sarà talmente grande questo bagliore che nessuno può stare in piedi davanti a Te, Signore. Ti chiedo di parlare ai nostri cuori, a chi ancora non ha preso una decisione nei tuoi confronti. E ti chiedo di dar forza, Signore, a chi nella sofferenza, che possa rivestirsi della completa armatura, Signore, di credere alle verità che sono descritte nella tua parola e di non essere sviati, Signore, dal primo segno di combattimento. In Cristo Gesù. Amen. Amen.